Bentornati a Senza un briciolo di Tesla. Siamo tutti e tre insieme qui alla domenica mattina su Twitch, sul canale di Andrea Baccega, pronti a raccontarvi quelle poche, magari, novità riguardanti Tesla che sono avvenute in settimana. Però siamo qui, siamo sempre qui. Un saluto ad Alessandro, senza occhiali.
Ciao ragazzi, non vedevo l'ora di vedervi.
No, vabbè, non vedevo l'ora. Partiamo benissimo. E naturalmente Andrea, che questa settimana c'è.
Buongiorno a tutti o buonasera, dipende da quando ci ascoltate.
Esatto, esatto. Se ci seguite su YouTube probabilmente vedete a lunedì questa puntata, altrimenti l'ascoltate sulle vostre piattaforme podcast preferite. Allora, settimana che è stata dominata, almeno per quanto riguarda noi italiani, dalla visita di Elon in Italia, appunto. È stata una visita che, come al solito, è più una toccata e fuga, ok? Ha fatto un salto velocissimo anche al Colosseo. Sono comparse su internet varie foto dove ritraggono appunto Elon che fa le foto al Colosseo. Ecco, questa cosa mi ha stupito. Cioè, proprio ha fatto la classica cosa che farebbe chiunque, no? Prendere il telefonino e fare la foto al Colosseo. Cioè, non un perché selfie.
È la prossima sede della Giga Roma.
Ok, perfetto.
Esatto, in realtà era una fotogrammetria, stavo prendendo le misure per metterci dentro la fabbrica.
Così mi piace, così mi piace. Però il concetto è che si è fatto questo, ma mi sembra quasi pomeriggio, neanche una giornata, sì, forse anche una mattinata veloce, parlando con il Premier, quindi Giorgia Meloni, Tajani, che credo sia il Vice Premier, ma potrei dire una fesseria, in ogni caso ha parlato con... insomma, delle cariche importanti dello Stato. Di che cosa ha parlato? Con Giorgia Meloni non penso siano uscite informazioni a riguardo. Con Tajani invece sono andati un pochettino più sul concreto, hanno parlato di Twitter, hanno parlato di potenziali investimenti nel mondo automotive, nell'industrializzazione del nostro paese, quindi... I titoloni mondiali parlavano di Elon è in Europa, sta facendo un tour per cercare il prossimo paese dove andare ad investire. Tradotto, dove sarà la prossima Giga? Poi da lì a dire Giga Factory, no, invece è la fabbrica per le batterie, eccetera. Ditemi
questo
voi.
Lo sapremo.
No, non lo sapremo.
Le voci parlano di Spagna. I rumors. Sì. Quindi, tutto può essere, tutto può essere, magari si è venuto a informare anche di eventuali incentivi, diciamo così, mettiamola così, perché chiaramente se vuoi avere un'idea di cosa fare in futuro, magari li vai a sentire i paesi più papabili, sicuro magari non sarà la Germania, perché lì c'è già stato, no? Francia,
sì.
Spagna, chiaramente... Secondo me tutti i paesi che hanno uno sbocco sul Mediterraneo hanno un qualcosa da offrire in più dal punto di vista logistico, no? Perché gli interesserebbe insomma, un doppio passaggio. Io per esempio ho sempre pensato che nella mia città, dove c'è un'area enorme che potrebbe essere adibita a giga, abbiamo un porto, e io ho sempre pensato, no? Elon, dai, giù, mettimela qua. Ecco.
Ah.
Ma almeno più che altro c'è, perché tra qualche anno mio figlio cercherà lavoro, quindi.
Ah.
Ce l'hai sotto casa, dici, poi
sicuramente
sappiamo. Scusa, i paesi che ha già visitato e quelli che è in programma di visitare?
Allora, in programma no, perché adesso è già tornato a casina, mi sembra. Però il punto è che il vero rivale, se così possiamo dire, anche perché in realtà secondo me non è un rivale, ha già vinto, a parte la Spagna che ha quell'informazione riguardante Valencia che è molto interessante. Anche Valencia ha una posizione geograficamente molto strategica, però è stato più volte a colloquio con Macron in questi giorni, è stato spesso a Parigi. Ci sono stati eventi in Francia, mi sembra un evento che si chiamasse Viva, adesso non mi ricordo, comunque un nome un po' francesante, ok? Detto questo, è stato là, ha parlato là, e quindi probabilmente vari investimenti comprendono la Francia, cioè su quello ho proprio pochi dubbi. Secondo me la Francia riveste un ruolo importante, vuoi perché magari con l'elettrico sono i secondi in Europa più grossi, perché ok che la Norvegia è la numero uno per tutto ormai, però la Francia e la Germania a livello di volumi sono proprio le forze trainanti, ok? Per Tesla anche nello specifico, quindi secondo me noi italiani non dico che possiamo metterci il cuore in pace, sicuramente l'incontro, ecco questo per analizzare un po' anche i dettagli fisionomici, no no, c'è la fisionomia delle facce, l'incontro con Giorgia Meloni e anche con ragazzi Porro, proprio lui, il giornalista che...
Allora è fatta.
Ha fatto un'intervista con lui e in tutti gli scatti, in tutti questi momenti, in tutti i video, Elon era veramente rilassato, contento, felice. O è stato veramente contento di andare in Italia, a Roma, a visitare la città, bello sereno, e quindi non per motivi di lavoro. Oppure probabilmente abbiamo fatto una buona impressione.
Boh. Può essere.
Può essere.
Diciamo che strategicamente l'Italia, come dicevate prima, a livello, soprattutto il sud Italia, è molto ben connessa a livello marittimo, quindi abbiamo dei punti di forza che la Francia forse non ha, ecco. Però dall'altra parte anche la Francia giustamente, già a partire solo dal nucleare, è il fatto che costa meno l'energia lì di qua, quando devi tirare su una fabbrica che immagino di consumi ne ha, a livello di costi da considerare nel futuro, è un punto di forza importante. E poi logisticamente comunque non è connessa male anche a livello Inghilterra, per esempio, sì. Che comunque è un mercato che abbiamo scoperto potrebbe saltare un pochino per via della guida d'est di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa, però in ogni caso comunque sì. E io avrei detto Spagna o Italia, a dire la verità, però insomma la Francia sicuramente gioca un ruolo. Sì.
Non lo so, vi posso dire però che lunedì sera andrà in onda appunto l'intervista con Nicola Porro, e questa informazione mi incuriosisce molto, visto che, ripeto, io riporto i fatti, non voglio prendere posizioni pro o contro, però insomma Nicola Porro non è ricordato per essere un grande sostenitore della mobilità elettrica, e questa cosa l'abbiamo vista in passato proprio perché ha definito, cito testuali parole sul suo blog, l'auto elettrica come una ciofeca, cioè proprio questa è la terminologia utilizzata, no, dal giornalismo di Nicola Porro, e allo stesso tempo ha sempre descritto Tesla come una società a forte rischio fallimento. Per esempio all'inizio del 2019, il primo trimestre, aveva riportato i dati delle vendite come super deludenti, no? Come per dire che Tesla promette, non mantiene. Era quel periodo dove tutti erano contro Tesla, tutta Tesla doveva fallire nel giro di qualche giorno. Alla fine sappiamo che così anche oggi, Tesla fallisce domani, ecco è nata quella frase lì, però il concetto è un po' quello, non è pro elettrico sicuramente, su questo penso siamo tutti d'accordo. Sono curioso, lunedì sera, credo su Quarta Repubblica, ok, per tutti gli italiani in ascolto, per chi ci guarda su YouTube stasera, quindi insomma, ecco, c'è questa puntata che vi consigliamo di magari tenere d'occhio, perché insomma l'intervista è... Cioè, esiste.
Io ho molta paura di quello che succederà. Non so se vi ricordate l'ultima intervista che ha fatto un po' scalpore con Elon Musk, dove Elon lo ha praticamente smeltato, si dice, no, lo ha divorato, perché l'intervistatore, giornalista in quel caso, non sapeva di che cosa stava parlando e quindi non ha fatto una bellissima figura, ecco.
È tempo sì, che sì, sia sì, esattamente il caso di...
Dici che ci sarà una replica?
Potrebbe essere, a secondo di come gli gira, potrebbe essere anche più cattivo.
Però io vi dico solo questo, cioè in tutte le foto sti due qua sembrano amici d'infanzia, cioè si sorridono, chiacchierano, poi c'è sempre quella gestualità italiana che rende il tutto veramente molto molto più amichevole. Sì, cioè è incredibile sta cosa. In tutte le foto Elon o sorride o ha una postura particolare, ma rilassata sempre, rilassata. E addirittura proprio durante l'intervista con Nicola Porro, cioè questa è l'informazione clamorosa, cioè ha fatto il tweet durante l'intervista. Cioè Elon Musk ha twittato una foto dicendo quanto sei bella Roma, molto originale come vabbè ci sta, ok, molto visitatore americano, diciamola così, quanto sei bella Roma. Ed era proprio una foto con un Nicola Porro da vero intenditore che addirittura lo punta dicendogli: ma ascolta, senti questa idea, adesso ti spiego io. Cioè, ma allo stesso modo con Giorgia Meloni, la premier che col dito indice lo indica come per dire: guarda che tu o ti tengo sotto controllo o io punto su di te, non lo so, ma indica, non avevo mai visto puntare il dito contro Elon fisicamente. Però è una roba italiana, non lo so.
È probabile, sì.
È assurdo, assurdo. Però era rilassato, quello sì.
Magari gli stava dicendo: per me il futuro è l'auto a idrogeno.
E Elon se la rideva, per quello erano felici sulle foto, capito?
Si è messo a fare tweet, dice, per la serie lo prendo di tacco e intanto riesco a fare anche le altre due o tre cose.
Vabbè,
sarebbe stato interessante anche un'intervista con i due fenomeni di Piazza Pulita che avevano fatto il viaggio in elettrico. Sì, sì, già che ci siamo, poteva essere interessante.
Madonna. Vabbè, comunque possiamo archiviare questa visita, comunque per me è positiva il fatto che sia venuto, tra l'altro in totale segreto, niente di annunciato, si stavano bevendo una bella Coca-Cola lì a Roma, cioè perfetta la Coca-Cola al mattino a colazione, veramente una roba degna di un americano, quello originale, molto bene, tra l'altro sudafricano, vabbè.
Dettagli.
Qua non ce l'avete quella la ciliegia, quella la frago, quella via. Devo insegnarvi tutto io.
Madonna, vabbè. Non commentiamo questi dettagli.
Poi ha visto a Roma come sono occupate le colonnine. Io spero che non se ne sia accorto. Tra l'altro ha inaugurato da poco il supercharger urbano a Roma. Magari gli hanno fatto vedere. In un centro commerciale in centro, adesso non ti so dire la via perché non me lo ricordo e non mi ricordo neanche al momento il nome del centro commerciale, però so che è in zona centrale, cioè vabbè non è dentro il Colosseo ovviamente perché lì non ci sono centri commerciali, però
ecco,
in una zona...
lì ci mettono un supercharger, le foto di prima, hai capito?
Quello per il semi ci mettono lì. Viene bene, no? Per lungo parcheggiare
dentro il Colosseo, ci sta.
Sono avanti sti romani, Visto, già il tempo. Però vabbè, dai, molto bene e vediamo. Ecco, lunedì sera vi ricordo l'appuntamento su Quarta Repubblica. Detto questo, io direi di passare all'informazione di Stellantis, Ale. Adesso tocca a Stellantis. Mi stai dicendo che dopo General Motors, dopo Ford, abbiamo Stellantis?
Esatto, e pare che anche Stellantis si stia muovendo verso quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè verso lo standard, quantomeno negli Stati Uniti, di Tesla. Noi, che di solito nelle previsioni non ci prendiamo male, avevamo detto, ma sarà Tesla ad adeguarsi a uno standard, tra virgolette, pubblico o sarà Tesla che diventerà tra virgolette lo standard di tutti? Al momento tutto lascia intendere la seconda, perché parliamo di tre colossi, cioè non so quanta quota di mercato coprano a livello di auto elettriche negli Stati Uniti, ma penso rilevante. penso rilevante, quindi vuol dire molto. Da noi la situazione è ovviamente diversa perché c'è uno standard che è stato definito a livello centrale con tutti i pro e i contro, no? Hai il pro del fatto di avere un'uniformità, perché altrimenti dovresti avere più attacchi per ogni colonnina di quelli che ci sono già, e per il contro ovviamente probabilmente non è lo standard migliore dal punto di vista tecnico, e quindi sono due facce della stessa medaglia. Al momento io credo che la diffusione sia comunque la cosa da perseguire di più, e quindi sarà la scelta vincente. Se ricordo bene, lo standard Tesla negli Stati Uniti è più tecnicamente performante del CCS2 combo che abbiamo noi in Europa.
Credo proprio di sì. Andre, tu che non c'eri, la scorsa settimana tu non c'eri, però appunto abbiamo avuto come ospite Frank, che ci ha un po' illustrato le principali motivazioni, secondo me, anche solo della diffusione di uno standard rispetto a un altro. Ha detto anche, poi privatamente con Alessandro, che non vede nessun tipo di problema a vedere la nascita di un nuovo standard semplicemente per motivi di diffusione. Cioè, lui, parole povere, ha detto: se Tesla riesce a conquistare l'America, non c'è nulla che possa vietare che possa venire anche qua in Europa a rompere le scatole. Poi lo sappiamo che l'Europa è un po' fatta così, quello che vogliamo, però tu cosa vuoi dirci a riguardo?
Addio. Di sicuro non, niente che lo stoppa, di sicuro non c'è, però diventa un po' complicato, nel senso che ormai di colonnine, poi lo vediamo anche con i numeri di valutazione della rete Supercharger, ce ne sono veramente tante che supportano standard CCS2 combo, e la vedo un po' mastodontica come operazione quella di andare a adattare, creare adattatori o comunque riconfigurare, diciamo, tutte le il parco colonnine che abbiamo adesso per aggiungere un nuovo connettore, di fatto. Quindi lo vedo, questo è il più grande limite su questo frangente. E nel futuro, se il CCS2 combo si rivelerà come la soluzione che non è sufficiente a assorbire diverse altre, non so, casi d'uso, adesso mi viene in mente magari quello dei camion, ok, perché il CCS2 combo, se non ricordo male, arriva a 250 o 350, adesso non ricordo esattamente i numeri. Comunque, per esempio, l'NACS di Tesla arriva anche a 900, se non ricordo male, cosa che giustamente per i camion potrebbe essere necessario, cioè una grandissima differenza. Ecco, in quel caso magari potrebbe esserci effettivamente una spinta da parte dei produttori di auto / consumatori a creare nuove colonnine solo con quello standard. Vedere una grandissima un change sotto questo punto di vista di tutte le colonnine a un nuovo standard la vedo veramente molto dura, molto molto dura in Europa. Anche ricordando quello che è successo con lo standard delle Nissan, che adesso mi sfugge il nome, come si chiamava?
Non è CHAdeMO.
Sì, bravo, anche quello CHAdeMO, sì, CHAdeMO, quello CHAdeMO. Che è. Loro sono morti, ma semplicemente per il fatto che la diffusione era veramente bassa. Quindi tutte le colonnine nuove hanno adottato il CCS2 combo, che era stato, diciamo, identificato come sistema di ricarica e il connettore di ricarica da utilizzare standard, e loro purtroppo sono andati a sparire. Ma non credo che succederà la stessa identica cosa per il CCS2 combo, perché ormai di auto vendute con quello standard ce ne sono veramente molte, ma tantissime, che già diventa veramente un problema poi andare a rifornire, ecco, tutte quelle vecchie chiamiamole vecchie auto che hanno CCS2 combo.
Ma io ho una domanda, ma perché io mi ricordo quando ho provato una Model X, potevo ricaricare in Italia, ovviamente, ad un supercharger con il NAX, mi sembra, cioè con quindi la presa, quella americana, mi sembra, il caricatore, perché la colonnina Tesla era dotata della doppia doppia connessione, doppio collegamento, doppia presa, giusto? È normale, sì. Doppia spina. Ok. Viceversa, una Model 3, magari consegnata oggi, non è compatibile, correggetemi se sbaglio, con la ricarica americana, mm-hmm. ma solo con la CCS, giusto?
Probabilmente sì. Poi adattatori possono essere costruiti di sicuro con più o meno circuiteria all'interno, sì, però diventa una roba in più.
Un compromesso, certo.
Anche le Tesla Model S, se tu ci pensi, le Model S sono state vendute con quello standard che era un misto tra la Type 2 che noi abbiamo sulla Model 3, Model Y, eccetera, solo per la ricarica C, leggermente modificata. Infatti quella roba lì è totalmente non standard, quella delle Model S e Model X vecchie, e infatti i Supercharger avevano la doppia presa, no? Avevano la presa CCS2 Combo più la presa, diciamo, chiamiamola Type 2 di tipo Tesla, ok, per la ricarica in DC. Nel momento in cui sono nati i Supercharger V3, hanno dovuto cominciare a vendere o dei retrofit, cosa che credo che si possa ancora fare ai giorni d'oggi, oppure degli adattatori. Quindi tu avevi questo mega blocco di plastica che tu entravi dentro la presa del Supercharger e poi dall'altra parte va il maschio verso la femmina, ovviamente, che è la macchina in questo caso.
L'auto, sì.
Però sì, problemi su problemi, ho sentito molta gente che ha avuto diversi grattacapi non da poco, soprattutto i primi che hanno abbracciato questa filosofia, perché chiaramente i primi un po' fanno da beta tester per tutte queste cose, quindi non è stata una cosa che è passata, diciamo, che è nata liscia come l'olio, ha avuto i suoi problemi.
Perfetto. Ma tra l'altro, Andre, tu hai tirato fuori una notizia importante, ossia uno studio, mi sembra, di Electrek, gli analisti, diciamo, più che altro di Wall Street. In questo articolo di Electrek viene definito il valore dei supercharger come intorno ai 100 miliardi di dollari, cioè quindi una valutazione importante per quello che è un impianto che da sempre noi elogiamo, ma che in teoria oggi dovrebbe perdere valore, sicuramente per l'utente Tesla perché si è aperto a tutti, ma a quanto pare non per il brand.
Eh no, allora, infatti non c'è molto da dire se non il numero, insomma, poi come ci sono arrivati a questo numero, sì. Qualcuno potrà andare ad approfondire. È una cosa che ci siamo raccontati, o meglio, che ci raccontiamo da diverso tempo, no? Io qualche anno fa dicevo che valeva almeno 10.000 euro sul prezzo dell'auto avere il network dei supercharger, no? E adesso abbiamo un numero un po' più analitico, ecco, sotto questo punto di vista, ma quello che mi interessava capire era, siete d'accordo? Nel senso, è effettivamente... Ovviamente non possiamo metterci qua a fare le analisi matematiche dei conti su carta, ma ha un valore così grande per l'azienda, secondo voi, questa rete supercharger?
Io credo di sì. Adesso non so stimare il quanto, nel senso che è tanto. Cioè, quel valore lì, dal punto di vista commerciale, stando le cose come stanno adesso, diventerà sempre più un asset importante per Tesla, perché per mille motivi, un po' perché c'è il guadagno che potrai avere dalle ricariche, ma il fatto anche che diventa una vetrina, Francesco l'ha detto mille volte, che possa sorgere intorno anche cose varie, no? Ristoranti, punti ristoro, ma soprattutto perché è un concetto di infrastruttura di ricarica che è su un altro livello rispetto a qualsiasi altro, tutto lì, cioè, è proprio diverso. Cioè, io sto già pensando a settembre, quando finirò di fatto i chilometri di super, diciamo che finché li ho sono un po', tra virgolette, costretto ad andare a caricare la supercharger in alcuni casi. E quindi mi prefiguro già la situazione post, con più spazio alle altre colonnine, però io quando penso alle altre colonnine un filo di ansia mi viene rispetto al Supercharger. Cioè, a me il Supercharger fa stare tranquillo, poi mettici che hanno abbassato ancora i prezzi e siamo intorno ai 43 centesimi.
Senza bisogno di abbonamento.
Cioè parliamo di tariffa a consumo. E una cosa che va considerata è che mentre quando tu vendi un abbonamento i tuoi movimenti di prezzo sono per forza di cose più rigidi, perché non è che puoi variare l'importo dell'abbonamento tutti i mesi. Cerchi di stare in una fascia che ti garantisca anche in caso di rialzi un margine, ma facendo così dai la legnata al cliente. Tesla riesce molto più velocemente ad adeguarsi, secondo me possono fare ancora di più,
sì.
Ma stanno facendo anche in relazione ai punti di ricarica che hanno, cioè loro non vogliono le code supercharger, questo lo sappiamo. Non vuole vedere code supercharger perché un minuto dopo finisce il TG1 quella roba lì.
È quello, secondo me è quello il vero regolatore, diciamo così, del prezzo di un supercharger Tesla. Ovviamente c'è anche il costo dell'elettricità, però secondo me Tesla non tiene in considerazione solo il mercato del giorno del kilowattora. Cioè è veramente sempre attenta, ma l'abbiamo visto anche in diversi eventi del passato di Tesla, dove viene rimarcata la diciamo il controllo che ha l'azienda sulla dinamica della ricarica. Cioè sono attentissimi a capire quanta gente sta per arrivare in un punto, capire se c'è un eventuale rischio colda oppure no, e la possibilità di intervenire istantaneamente sul valore del prezzo come variabile per cercare di ridurre il flusso ti porta veramente ad essere di un'altra categoria. Cioè, oltre all'affidabilità, oltre alla pulizia del supercharger ordinato, chiaro, palese, tutto quello che vuoi, oltre al numero di colonnine di solito a disposizione, perché io gli altri caricatori li vedo, ma non hanno 12 colonnine per la ricarica, ne avranno 6, 8 se va benissimo in rari casi, però non ho mai visto dei parchi di ricarica importanti, coraggiosi, forti, no? Pensa questi che possono davvero giocare anche sul prezzo del kilowattora in tempo reale, capire, cambiare, saliamo, scendiamo, come dici tu, è qualcosa di follia proprio, cioè è un'altra dimensione.
Guarda,
È
tra
un'altra
l'altro
categoria.
diamo una notizia ulteriore. Hanno anche modificato gli orari. Che Tesla in Italia ha due fasce orarie, punta e non punta, quindi 48 centesimi kilowattora negli orari di punta e 43 negli orari non di punta, ma l'orario di punta ora è tra le 18 e le 22. È ristretto, si è ristretto. E l'altra cosa è che mentre le colonnine, chiamiamole normali, cioè quelle degli altri operatori, tendenzialmente cosa succede? Sì, hanno sicuramente degli agenti in giro, però è chi vuole installare le colonnine che contatta le varie società, e questo porta ad avere dei comuni dove ce n'è un'esagerazione, altri che sono totalmente scoperti. Tesla cosa fa? Analizza i dati di traffico e chiede a chi le guida le Tesla dove li vuole.
Eh sì, è vero.
Cioè, è totalmente un altro approccio. Totalmente, e i risultati si vedono, per quanto siano pochi i supercharger rispetto al totale delle colonnine in Italia, sono messi con una precisione scientifica che ti fanno stare tranquillo. Io ho girato non sono mai andato sotto Roma, lo ammetto, quindi lì su quello non parlo, ma da Roma a Torino, alla Romagna, ho girato tutta Italia, senza vagamente avere un minimo problema di programmazione del viaggio.
Sì.
Andrea ha fatto il giro dei supercharger, ma magari lì forse uno può dire era puntato già sui supercharger e quindi come dire, era più un giro per vedere i supercharger e non per lavoro o per altri motivi, no? Però, cioè, io noto una differenza in tutti gli aspetti di ricarica. Non è solo l'esperienza di andare che attacchi e basta e finisce lì, perché quella prima o poi ci arriveremo un po' per tutti, prima o poi, probabilmente poi. Prima in Italia non esiste come concetto.
Vabbè, insomma, li vale sti 100 miliardi, dai. Diciamo che almeno 100 miliardi li mettiamo lì. Almeno. Tra l'altro, no, vabbè, non c'è bisogno di esagerare, no, però tu, Ale, hai parlato di Stellantis, ma intanto è nel X-Way, mi sembra, anche lì hai trovato la notizia, vabbè, è stata importante durante la settimana, è ufficiale nel caso di Enel, cioè mentre Stellantis è il prossimo brand che probabilmente seguirà General Motors e Ford, Enel X-Way ha già fatto il passo, cioè ufficiale NAX Charging Connectors, cioè proprio ufficiale. Enel X-Way in America funzionerà così. Questa è un'altra informazione. Cioè, prepariamoci a vedere degli adattatori, a questo punto mi viene da dire, per tutte quelle che circolano ora.
Certo che sì.
Sì. Perché mica mettono il doppio cavo questi qui adesso. Non ha senso. Cioè, i supercharger in America, negli Stati Uniti, immagino siano tutti NAX e basta.
Certo che sì. Sì. Tanto fino a ieri Tesla non aveva la necessità di ricaricare le altre auto. Cioè, si batteva che le altre auto avessero lo standard pinco pallo, ti hai capito?
Ah, è vero che supercharger una volta era solo Tesla, non me lo ricordavo più. Ormai...
Devo ancora trovare una non Tesla in carica a un supercharger.
È vero, eh? Anche io non l'ho mai successo per adesso, per carità. Prima o poi ne vedrò una. Ne avevo vista una quando ancora non erano abilitati a provare, ma da quando funziona non ne ho vista neanche una.
Fa ridere, siamo arrivati al paradosso. Cioè adesso sono gli utenti Tesla che cercano, sperano di vedere una vettura non Tesla in ricarica. Io vi vorrei mandare in onda le vostre ansie di 2 anni fa. No, tragedia. Adesso volete, adesso vedi? Siete così, voi siete un po' autolesionisti, non lo so, volete vedere questa cosa e non la vedete.
Non ho detto che mi preoccupa di non vedere. Okay. Tra l'altro, la cosa che mi preoccupa di più di quella roba lì è il fatto di come sono fatti i connettori che ci sono ora, no? Perché ti costringono a volte a occupare lo stallo sbagliato, a mettere la macchina male, e quello... Anche per un discorso, cioè, noi siamo abituati a vedere il supercharger perfettamente in ordine, con tutte le auto impilate, tutte messe bene, no? È una cosa che c'è solo nella nostra bolla, se vai a vedere. Cioè, no, noi siamo abituati, ma normalmente non è così. Basta vedere cosa succede quando si va a caricare le colonnine, quella volta che le trovi non occupate abusivamente, ovviamente. Okay.
No, però il danno estetico è comunque anch'esso un danno, quindi vanno parcheggiati in un certo modo il supercharger. Credo che siano stati fatti ragionamenti anche su quello, perché uno poteva dire, no, ma l'auto tu la infili di muso, la carichi, è comoda, riesci a entrare più comodamente, è più facile, sei a posto. Invece è banale, ma è efficace il concetto di mostra tutte le auto con la parte frontale e dietro la colonnina. Perché è più bello, cioè vedere la macchina frontalmente è più bella di solito, no? Ti dà un'impostazione di carattere diverso, quindi anche lì può essere una stupidata, magari la è, però le auto ai supercharger sono ordinate, che sia una S, che sia una X, che sia una 3, che sia una Y, se le vedete, stanno tutte bene lì, chiaro, è la stessa, è lo stesso brand, va bene, ma sono tutte uniformi. Se inizi a mettere una Maquis girata di traverso, si rovina la magia. Poi magari la Maquis
non solo si rovina la magia, ma potrebbe anche occupare due stalle, perché magari non ci arriva, sì. Capito? Cioè ci diventa anche un problema tecnico di sfruttamento del supercharger, diciamo, no? Sì, infatti forse. Ci stanno mettendo la mano con i supercharger, non mi ricordo che versione li chiamano, quelli lì in Olanda che abbiamo visto che sono fatti, sì, leggermente diversi, per, proprio appunto per andare a risolvere queste problematiche che prima non esistevano, perché prima...
Ci sta. Cavo più lungo, mi sembra, no?
Cavo più lungo, colonnina centrale e invece di laterale, come adesso accade. E, insomma, una serie di accorgimenti che giustamente devono essere fatti per accontentare più platea possibile e più diversità possibile di auto, perché sì, anche lì non c'è uno standard, c'è chi la mette davanti, chi la mette dietro, chi la mette a sinistra, chi la mette a destra, e diventa complicato.
Io ieri ne ho beccato uno che aveva il rimorchio dietro e ne occupava 4 di stalli, perché ha messo la macchina di traverso perché per non staccare il rimorchietto, e quindi poi grazie al cielo ce n'erano 12 di cui occupati 2, e quindi vabbè, però ne occupava 4. Tipo il semai,
i primi test.
Ma infatti no, però... scusa, nel giro dei supercharger mi avevano chiesto loro di indicare quali supercharger erano adatti a lasciare un rimorchio in giro, e quindi io indicavo proprio, guarda qui puoi mollarlo 20 metri prima, così poi puoi andare a ricaricare, perché non in tutti i supercharger puoi fare quello che hai visto te, perché in alcuni supercharger i supercharger sono proprio laterali, diciamo, messi di taglio rispetto, perpendicolari rispetto all'auto, e quindi lì non difficile che riesci a farla quella manovra.
Sì. Mamma mia. Vedremo.
Ma sai che Andrea hai tirato fuori una bella riflessione? Noi abbiamo parlato di standard di ricarica, o meglio di connettori, ma parliamo di standard di posizione della porta di ricarica. Perché se ci pensiamo, le auto a benzina, almeno chi ce l'ha a destra, chi ce l'ha a sinistra, ma ce le hanno tutte dietro, no? Mi sembra. O quasi, salvo rarissimi casi di auto magari sportive, adesso non lo so, però il concetto è che sono tutte lì, tutte dietro. Perché? Perché l'infrastruttura di rifornimento, quella è, il benzinaio, quello è, ok? Se tu vai a pensare invece un mondo elettrico dove ti dà più libertà, perché l'auto alla fine devi tirare 2 cavi, adesso la faccio semplicissima, gli ingegneri si staranno strappando i capelli, però tu tiri 2 cavi, porti la porta di ricarica dove preferisci e quella porta la ricarica alla batteria. L'ho detto malissimo, lo so, però la puoi mettere centrale davanti, laterale posteriore, per dire la posizione. Lì forse andrebbe stretta un po' la mano, no? Tirare un pochettino le righe, cioè dare un'informazione chiara e dire, ragazzi, la volete mettere dietro o a destra o a sinistra e basta, davanti non le vogliamo più vedere.
C'è anche laterale davanti sinistra, per esempio la Taycan,
laterale davanti sinistra,
diciamo, non proprio frontale ma laterale davanti sinistra. Sì, io ho fatto una serie di riflessioni, non mi ricordo in quale occasione, dicendo che la frontale è la peggiore possibile, per un motivo semplice: se io devo fare un sinistro, un incidente, qualsiasi cosa anche banale, il fatto molte volte è o frontale o posteriore, no? Perché magari un piccolo tamponamento, cose di questo tipo. Se vado anche a rompermi la porta di ricarica perché X, sono dolori e non da poco, no? In più la porta frontale è quella più soggetta a detriti, sporcizia, perché è quella che insomma impatta con la strada, no? Raccoglie, sì. Quindi quella frontale io la bannerei proprio come soluzione, se mai non dovesse essere accettata uno standard laterale posteriore sinistra come Tesla, qualsiasi laterale secondo me va bene, diciamo posteriore o frontale secondo me sono le peggiori possibili.
Concettualmente, anche se costerebbe di più, non sarebbe neanche impossibile pensare a una ricarica laterale, bilaterale, nel senso che Specialmente con l'approccio Tesla che la nasconde nel gruppo ottico, di fatto la ricarica, tu potresti averla sia da una parte che da quell'altra. Allora, a quel punto lì risolveresti il 99% dei problemi. La brevettiamo.
Vallo a dire a quelli che tolgono i radar per risparmiare, che tolgono. Mi sa che è un po' difficile, però sì, sarebbe la cosa migliore. Sarebbe la cosa migliore.
Tanto è vero però che appunto per questa cosa qui, siccome io non sapevo che cosa sarebbe successo nel futuro, quando ho progettato la casa, che sapevo che avrei voluto l'auto elettrica, ho detto: mi predisponi un punto di ricarica a sinistra e un punto di ricarica a destra. Perché ho detto: sia mai, hai capito, che domani mi cambiano le carte in tavola, almeno ho la possibilità, hai capito, di cambiarle anche io. Perché, sai, poi in realtà adesso quella lì di destra è diventato il posto del Powerwall, quindi ce l'ho nel lì, se dovesse accadere, però.
Vabbè, va bene, vediamo. E chissà se sarà il Cybertruck magari ad avere un punto di ricarica a destra e a sinistra, visto che quello lì hai voglia, se c'è qualcosa che non va, devi fare delle manovre importanti con 6 metri di veicolo. Quindi attenzione, lì probabilmente, magari anche per caricarlo più velocemente, doppio cavo contemporaneo. Ci sono dei dispositivi adesso, vabbè, con i telefonini, con i tablet, che hanno 2 porte USB-C, per esempio, per caricarli più velocemente. I power bank stessi hanno un doppio ingresso Type-C o micro USB, anche al tempo, ahimè, che permettevano la ricarica veloce tramite 2 cavi. E immaginiamoci un Cybertruck con il suo bel pacco batterie da almeno 120 kWh, se non di più. E a lui, ragazzi, ne ha bisogno, eh? Però è stato avvistato in settimana, e qui volevo arrivare, in una veste originalissima. Non è più stato avvistato col classico grigio molto cyber, molto anche ormai quasi diventato anonimo, visto che ormai il Cybertruck siamo abituati a vederlo così. No, questa volta è stato avvistato in maniera mai vista prima, ossia camaleontico, definirei, non lo so, ha queste scaglie di colori che si alternano tra il bianco, il nero e il grigio, un design quasi poligonale, per intenderci, quindi dei blocchi molto spigolosi, e ragazzi, devo essere sincero, a me piace anche così, non è stato fatto a caso, secondo me, cioè è proprio, sta bene, non so per quale motivo, ma per me sta bene anche questo camouflage, diciamo così, sta proprio bene, ed è stato avvistato ovviamente in California, e sta facendo capire che ormai arriva, aspettiamoci a settembre-ottobre, secondo me un lancio, cioè ormai è qua.
Tra l'altro pare sia un servizio che vuole offrire Tesla di... aiutatemi a trovare il nome che in questo momento mi scappa, quello che vuol fare anche Andrea, dai, il wrapping. Esatto, servizio originale di Tesla di wrapping per il Cybertruck.
Wow.
Visto quella foto, cioè sostanzialmente potrebbe voler dire che tu gli mandi il modello che vuoi sopra, te loro che fanno qualsiasi cosa, cosa non difficile né da fare tutto sommato, né da da pensare che Tesla possa fare una roba del genere.
No, esatto. No, guarda, io, Andre, vedevo bene la tua Model 3 con questo wrapping, devo essere sincero.
Ma sai che non l'ho visto, stavo cercando di immaginarmelo mentre lo raccontavi, adesso lo recupero così.
Su Telegram è proprio uno degli ultimi messaggi che abbiamo condiviso. Tu vedi questo mostro, però un po' più alleggerito quasi da queste forme, poi ripeto,
ho visto, bello, sì.
Qualcuno possono fare anche schifo tranquillamente, però altra giocata di Tesla interessante, aver portato il Cybertruck da In-N-Out, che è un fast food, e l'hanno portato lì proprio per cercare di ritrarlo in un ambiente domestico, quasi quotidiano, e far vedere che comunque ci si può andare con questa bestia lì, cioè non è che è un mezzo che può stare solo sulle stradone larghe, belle grosse americane. No, puoi farci tutto o quasi tutto senza problemi. E quindi è interessante, hanno fatto un giro proprio...
Aggiungerei una piccola postilla, scusa, in America. Vai. Poi in Europa vediamo, se mai arriverà. Perché ieri, giusto ieri, e poi chiudo la parentesi, c'è un conoscente che ha preso la Model Y e mi dice, cioè, i conoscenti di questa persona che insomma sanno con la Tesla mi hanno domandato quanto è difficile parcheggiare la mia, perché lui sta avendo un po' di problemi insomma a trovare parcheggio, insomma, prime fisime dell'auto grande di Tesla, l'auto nuova, ha già strisciato il primo cerchione, quindi insomma era uscito questo problema, no? E diceva, ma cavoli, ma non doveva essere un piccolo crossover, no? Invece è grande la Model Y, mi faccio vedere che è un piccolo crossover, sì, per gli americani, non per noi. Per noi è un macchinone, no? Quindi sì, puoi andare in In-Out in America. Se vai qui al McDonald's, al McDrive, secondo me tiri giù anche le sbarre del...
Tiri giù proprio la colonnina che ti parla,
esatto,
no?
Esatto.
Cosa vuoi dire? Vabbè, comunque bello, a me continua a convincere, nonostante passino i mesi, è un bel mezzo, sarà figo, spero.
Sì, dai, sì.
Va bene, allora...
Dite ragazzi, andiamo verso le conclusioni o c'era ancora qualche...
Notizia? Ma volevo solo dire che nella settimana dal 5 all'11 giugno, Tesla Cina... registrate 16.400 vetture, ottimi numeri, basta, volevo solo dire questo. Ottimi numeri settimanali.
Bene ragazzi, noi ci salutiamo, anche perché io devo mettermi il collirio e a mezzogiorno in punto c'ho la scadenza e ci vediamo tra una settimana. Ovviamente andate a vedere e condividere il podcast, metteteci mi piace, commentate, i commenti stanno aumentando molto, gli iscritti anche, quindi bene, ovviamente ricordate che se volete acquistare una Tesla e volete sostenere il podcast, ci sono i nostri referral in descrizione con cui potete ottenere punti da spendere nel fantastico mondo Tesla.
Ragazzi, molto bene.
Ciao a tutti. Buona domenica.
Bye 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 bye.
E buon collirio.